Dicevo, questo gioco di riferimenti, giochi di riferimenti nascosti, questo tema viene scritto da Beethoven come quinto movimento della Sinfonia Pastorale, che è il canto di ringraziamento dei pastori dopo la tempesta. Ovviamente con una null'altro, come dire, riferimento extra musicale se non quello, parlo per Beethoven, quello da lui scelto per la Sinfonia Pastorale, ossia, come diceva sempre, come scrisse, più evocazione di sentimenti che pittura della natura. Quindi non è che sia tanto, come dire, il tema del sole che ritorna dopo il temporale, ma il sentimento di rasseneramento, scusate, dopo la tempesta. Ed è in questa chiave metaforica che Strauss si appropria di questo tema e gli compie e gli fa fare un avvitamento semantico, un cambio di segno semantico. Qual è la liberazione? Qual è il ringraziamento per Arianna? Finalmente sperare nell'arrivo di Hermes che la tolga dal suo stato di donna abbandonata e luttuosa e finalmente la faccia approdare a ciò a cui a ella anela, cioè al regno dei morti, la morte come liberazione. Quindi questo tema beethoveniano, che è la liberazione dal temporale tempesta, così come Beethoven nomina il quarto movimento della Sinfonia in Fa maggiore, e questo tema è una sorta di liberazione non da un temporale della tempesta per la vita di Arianna, ma questo suo stato totale di depressione, possiamo chiamarla così in termini moderni. Sicuramente una delle poche letture che non mi sentirei di sposare riguardo ad Arianna Russo è una lettura psicanalitica, in senso stretto. Non di meno Hofmannsthal era vicino nella Vienna di quegli anni a questo mondo, tant'è che parlò della trasformazione di Arianna per opera di Bacco in un processo di trasformazione delle anime, di mutazione delle anime. Scusate, uso una parola magari un po' difficile, ma è una parola che usava Hofmannsthal stesso e con la quale tutti gli studiosi della letteratura tedesco-austriaca dell'epoca devono avere a che fare. Cioè, ossia il processo di avvicinamento allomatico, cioè qualcosa che è diverso, che è altro da sé, che si avvicina. E questo processo di avvicinamento delle anime è un'idea che stava tantissimo a cuore a Hofmannsthal, tanta poesia di Hofmannsthal, che era un poeta raffinatissimo, è innervata da questa idea. E lui fu così abile da farla passare a Strauss, che arrivava da un mondo completamente diverso, che arrivava dall'intonazione dei grandi soggetti, scandaloso come quello di Salome, tragico come quello stesso di Elektra, che lo stesso Hoffmann se gli aveva peraltro proposto. E quindi quest'idea di passare in un altro mondo come liberazione dallo stato precedente in realtà è un approdo a una liberazione che è una liberazione per tutti e due, per Arianna e per Bacco. E pensate una cosa, che nel passaggio fra le due versioni, fra la versione del 1912 incorniciata dal Borghese Gentiluomo alla versione del 1916 che finisce con l'opera, vi fu uno spostamento di baricentro. Perché questo? Perché dopo tutto, nella versione originaria, il mito di Arianna, la rappresentazione di Arianna, e quindi l'opera in senso stretto Arianna Nasso, stava sempre dentro la cornice della commedia. Finito il duetto amoroso di Arianna con Bacco, riapparivano le maschere della commedia dell'arte e riappariva Monsieur Jourdain, che non si lamentava neanche del fatto che i suoi due ospiti se n'erano andati, perché evidentemente la rappresentazione era per loro noiosa, e quindi il finale della prima versione di Arianna Nasso è un parlato, si ritorna alla prosa, inframmezzata da musica, di Monsieur Jourdain, che si congeda anche dal pubblico che guarda la commedia. Quindi diciamo che il momento tipico in cui Strauss fa la parodia anche del duetto amoroso veniva, come dire, riportata al suo ambito metateatrale, cioè riportata, depotenziata, questo forse è il termine più calzante, e ricondotta a un alveo di citazione, dopo tutto. Tutte le forme in cui Strauss incanala la musica di Arianna Nasso sono citazioni, vi ho detto, di luoghi topici della storia del melodramma. Nella seconda versione la cornice non c'è più. C'è un prologo all'inizio, e questo ci mostra il farsi della commedia, scusate, il farsi dell'opera, ma una volta che l'opera va in scena in senso stretto non c'è quasi più la cornice. La rappresentazione finisce col duetto amoroso in re bemolle maggiore, tonalità mitico-mistica per Strauss, perché era la tonalità in cui Wagner aveva chiuso il Crepuscolo degli Dèi, e così finisce anche lui Arianna Nasso, e finisce, diciamo, in questo empireo di suono, si dice sempre, alla Wagner. È vero, quando Bacco comincia a cantare fuori scena, Strauss provvede il personaggio in una tipica scrittura da tenore eroico wagneriano. Però c'è qualcosa, ci sono un paio di spie che ci fanno dire che in realtà non è che Strauss si mette a comporre come Wagner. E una di queste spie ve la faccio ascoltare. Con una piccola premessa, e poi la seconda spia ve lo dico poi a parole. La premessa è questa, appunto, la premessa è che Bacco è giovane, è poco più che un adolescente. È vero che anche Sigfrido nell'Anello del Nibelungo altro non è che un adolescente, o poco più che adolescente, che va in cerca della propria vita. Però c'era questo grande modello del tenorismo eroico wagneriano. E questo, come dire, Strauss fa Bacco, viene fatto cantare come un giovane Sigfrido. Ma c'è un problema perché le tre ninfe, che sono le Naiade, Driade ed Eco, che tengono compagnia musicale e fanno eco musicale al lamento di Arianna, non è che salutano Bacco con un tono eroico, lo salutano con una melodia che è il calco letterale di un lied di Schubert, ossia una ninna nanna per un bambino, e lo chiamano Holda Süße knabe, dolce, nobile, bimbo. Allora, c'è questo ragazzo, Dio, che canta fuori scena come un eroe wagneriano, e queste tre ninfe come lo accolgono poi in scena con una ninna nanna di Schubert. Vedete che, come dire, questa corazza di canto wagneriano è un po' una corazza di argilla piuttosto che una corazza di acciaio. Andiamo con la traccia successiva.
Thank you.
Ok, lo sfumo qui prima che ci sia il terzo ritorno della voce di Bacco in funzione di tenore wagneriano. Quindi vedete, sì, un passo in cui Strauss recupera questo tipo di stile, al quale peraltro per alcuni aspetti della sua bagaglio compositivo è debitore, ma è uno stile che viene immediatamente incrinato da questi inserti in cui le ninfe gli cantano una ninna nanna, il cui testo originale era "Dormi, dormi, bel bambino". Questa era una delle traduzioni ufficiali del Lied di Schubert all'epoca, "Dormi, dormi, bel bambino". Capite? Strauss dice, sì, io ti scrivo una parte da Heldentenor wagneriano, da tenore eroico, ma guarda che non è vero che questo è un vero tenore eroico. Come appunto non è vero che poi alla fine, in questa seconda versione, il finale sia un finale alla Wagner. È chiaro che Strauss alla fine si diverte, visto che non ha più la cornice delle maschere, non ha più la cornice di Jourdain, a finire con un grande culmine wagneriano. Ma altro non è che una delle tante citazioni all'interno della partitura di Arianna Nasso. Il recitar cantando del prologo, rifatto in recitativo accompagnato, recitativo secco già dagli operisti del Settecento, e rifatto da Strauss da uomo del Novecento usando il pianoforte invece del clavicembalo. Il lamento di Arianna, scena topica del melodramma, trasformato in aria bipartita. Il rondò, il recitativo aria e rondò di coloratura di Zerbinetta, come dicevo prima, come parodia del canto degli usignuoli di Donizetti, piuttosto che non del teatro francese di Aubert e compagnia. I momenti improvvisativi delle maschere della commedia dell'arte, che essendo appunto di genere basso, comportano il fatto che ci siano dei numeri danzati, e quindi il quartetto delle maschere che cantano e danzano una polca, musica da ballo, da sala da ballo, non da teatro d'opera. E quindi vedete tutti i riferimenti alla storia, secoli di storia dell'opera. Alla fine arriva Bacco e Strauss dice, va bene, ho fatto il Monteverdi, il recitativo secco del Settecento, ho fatto l'aria bipartita mozartiana, ho fatto l'aria di coloratura dell'Ottocento, lasciatemi fare anche il duetto alla Wagner. Qual è la differenza? Appunto che nella prima versione tutto questo poi riveniva ricondotto alla cornice di citazione di teatro dentro il teatro, di musica dentro la musica. Togliendo la cornice, ovviamente finisce con questo re bemolle maggiore, col tema del duetto a cui per l'ultima volta Strauss sovrappone il canto delle ninfe, per cui c'è questa sovrapposizione di musiche multistrato, anche questa è un'operazione geniale, non postmoderna. Nel saggio che forse avrete la bontà di leggere, se arriverete alla fine di leggerlo, mi occupo del fatto che in realtà non siamo di fronte a un criterio postmoderno, perché il postmoderno cita a livello storico, a livello letterario, a livello architettonico, gli elementi del passato e li usa come citazione. Strauss li usa come citazione, ma li annette, li assimila al proprio linguaggio. Questa è la grande differenza, del come Strauss manipola i materiali della tradizione, che sa benissimo di usarli come modelli storicizzati, vuole che l'ascoltatore, ovviamente mediamente colto, li riconosca, ma poi li assimila totalmente all'interno del proprio stile e dello stile narrativo dell'epoca. Scusate, non narrativo dell'epoca, suo stile narrativo di Hofmannsthal, e con questo aprono la via a un modo diverso di fare teatro. Pulcinella di Stravinsky, balletto con canto, arriverà soltanto nel 1920. Grande visione, rifacimento dell'opera che Stravinsky farà con Rake's Progress sarà soltanto nel 1951 ormai. Stravinsky addirittura sarà approderà ad altri lidi attraverso lo stile compositivo, Ultima Metamorfosi anche per Stravinsky. E questo comporta anche una metamorfosi dello stile della scrittura orchestrale. Un musicista come Strauss, che aveva scritto poemi sinfonici, che aveva espanso dopo Mahler l'orchestra al massimo grado di organico, 120 elementi, organico colossale ancora dopo Arianna Nasso, La donna senza ombra. Quella è la vera opera colossal di Strauss, La donna senza ombra, ma che parallelamente sa tirare fuori dal grande organico una scrittura cameristica e servendosi anche qua delle possibilità, vi dicevo prima, di sfruttamento fonico dei fiati, proprio delle risonanze degli strumenti a fiato, di suoni armonici che producono gli strumenti a fiato, e che sa usare alcuni trucchi, di cui uno non aulico ma basso. Purtroppo non si sentiva moltissimo in questa scena perché, come dire, dovendo scegliere un ascolto, sono andato sul classico neutrale non contestabile di Herbert von Karajan, ancora un'incisione monofonica a Londra nel 1954 con Elisabeth Schwarzkopf, siamo nell'ambito ormai storicizzato, e quindi la presa del suono era quella che era, per quanto appunto Walter Legg, il produttore dell'epoca, cercasse di una presa microfonica all'avanguardia. Però non si sentiva quello che Strauss usa in questo pezzo, in questo momento, sia l'armonium. Non l'organo, ma l'armonium, che, guardate, era un requisito che si usava nelle orchestrine da caffè concerto, che facevano il repertorio alto riadattato a musica di intrattenimento, con pochi strumenti, quindi trascrizioni di pezzi d'opera, trascrizioni di pezzi orchestrali, fatti però con pochi strumenti. E fra questi pochi strumenti c'era un violino, c'era un flauto, c'era un violoncello, non poteva mancare mai il pianoforte, perché queste trascrizioni per caffè concerto prevedevano il fatto che il pianista fosse anche il direttore dell'ensemble, e a volte c'era un armonium che, tenendo gli accordi, potendo tenere l'accordo, in quanto strumento limitato ad aria, con i due bravi pedali, non con mantice, con mantice, piccolo mantice azionato dai due pedali dell'esecutore, poteva tenere l'armonia, e questo riempiva tutti i vuoti originati dalla trascrizione. Strauss si serve di questo espediente da trascrizione di basso livello, che lui mai non fece, ma lo usa nell'Arianna Nasso. Per cosa? Perché per dare questa idea di riempimento del pieno armonico, come utilizzare poco e ottenere molto.